qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all'equilibrio che riusciamo a creare nelle tre aree principali: lavoro, salute, relazioni. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie più semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast. Io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questione di Fava. Eccoci qua, nuovo episodio di Questione di Fava. Come senti, mi trovi particolarmente arzillo perché l'argomento di oggi parla di arroganza. Arroganza, arroganza, arroganza. O meglio, come trattare gli arroganti. Come, cosa fare quando hai davanti qualcuno che comunica in modo arrogante. No? Siccome è un tema a me molto caldo, mi piace perché io gli arroganti, cioè gli atteggiamenti di arroganza, insomma, credo adesso chiederò aiuto alla mia amica Nada Loffredi, perché sicuramente ho qualche cosa di irrisolto contro gli arroganti. Diciamo che è un tema a me caldo perché in tempi non sospetti, quindi milioni di capelli fa, all'inizio subivo, poi ho fatto ho adottato comportamenti contrari, no? Nel senso che ogni volta che qualcuno aveva comportamenti arroganti, anche non contro di me, in qualche modo mi ci scontravo perché mi stava sulle palle quegli atteggiamenti. Ma non è quello di cui voglio parlare, perché a 51 anni ovviamente non faccio quello che va in giro a prendere testate gli arroganti, no? Però è un tema che mi piace trattare, l'ho trattato anche recentemente all'interno di una sessione di coaching, perché può capitare di avere a che fare con persone che usano l'arroganza per cercare di guidare la comunicazione o per cercare di imporsi, no? Quindi oggi vedremo, non parliamo solo di arroganza, di che cos'è l'arroganza, che sappiamo tutti che non serve a una fava, e ne parlo con cognizione di causa quando parlo di fava, ma voglio dare delle strategie, dalle più semplici, cioè quelle dalle più superficiali, a quelle un po' più profonde, strutturate, per non entrare nel gioco dell'arroganza, quindi per trattare, disinnescare quelle persone che usano l'arroganza come modus operandi, ok? Quindi non hanno altre possibilità, non hanno altre capacità se non porsi in maniera arrogante nei confronti di qualcuno. E come ti dicevo, recentemente ho avuto a che fare durante una delle sessioni di coaching, tra l'altro vicine tra di loro, e in maniera differente mi parlavano di persone, quindi gente con cui avevano avuto a che fare, che si ponevano in maniera arrogante, quindi con un atteggiamento predominante, non facendo parlare, perché di solito sono quelli gli atteggiamenti. Cioè l'arrogante come si esprime? L'arrogante si esprime intanto con un tono di voce molto spesso esagerato rispetto a un dialogo normale, tendente al la voce di solito, il tono di voce di solito ha un volume molto alto, no? E anche l'atteggiamento quasi dominante, no? Come se volessero, anzi togli pure il come se, volessero far sentire inferiore o sicuramente mettersi su un piedistallo, quindi sicuramente cercare di creare una comunicazione non equilibrata, ma una comunicazione, come direbbe l'analisi transazionale, genitoriale verso il bambino, no? Quindi una comunicazione che tende a dominare, una comunicazione top down. E nel momento in cui si creano situazioni di questo tipo non ci sono i presupposti per comunicare in maniera efficace, sicuramente non ci sono i presupposti per comunicare in maniera adulta. Ora, qual è il modo, come si fa a ovviare a questo problema? Non entrando nel gioco, perché nel gioco dell'arrogante, soprattutto se uno è abituato ad usare questo tipo di comportamenti, sono comportamenti che è allenato a fare e quindi se noi non siamo allenati allo stesso modo, in qualche modo partiamo già sconfitti, no? Soprattutto perché? Perché se uno si comporta in maniera arrogante con noi, rischiamo di fare l'errore che io ho fatto per tanti anni quando ero ragazzo, e cioè andiamo in scontro, e quando andiamo in scontro ovviamente è scontro e quindi è la guerra. Paradossalmente diventiamo arroganti anche noi, cercando di far sì che l'altra persona non sia arrogante, no? E quindi è il gioco di chi ce l'ha più lungo, no? O di chi è più forte, e non è mai una cosa sana, perché si arriva sicuramente al litigio. Quindi non è una strada da seguire. L'altra strada non da seguire è ovviamente subire, cioè cercare di giustificarsi, scusarsi o avere un atteggiamento remissivo nei confronti dell'arrogante, perché lì si trasforma in un comportamento animale, cioè è un po' come quando il cane vede che l'altro cane, no, che l'altro animale sta subendo, uno dice: se io faccio quello remissivo smetterà. In realtà no, perché quando tu fai quello remissivo in realtà è come se dessi autorizzazione all'arrogante di prendere ancora di più il sopravvento, no? Quindi di approfittarsi della situazione. Per cui paradossalmente con l'arrogante l'arrogante non si gestisce con l'arroganza, e non si gestisce neanche con la remissione, cioè non si gestisce con la giustificazione o abbassando la testa, si gestisce interrompendo in primo luogo, e questa è la parte più importante, interrompendo quel gioco, interrompendo quel modello comportamentale, quello schema. Questo è un passaggio fondamentale, cioè fare in modo come se tu dovessi, no, quando parte il disco dell'arroganza, immagino i vecchi dischi in vinile, quando parte il disco dell'arroganza, quindi la puntina segue la traccia che c'è sul disco e quindi deve finire la canzone, tu cosa fai? Semplicemente gratti il disco, cioè fai in modo che non interrompi, sganci la puntina, fai in modo che non ci sia la possibilità di far partire quella canzone, di cantare, di suonare quella canzone. Uno dice: sì, bene, bellissimo, come si fa? Allora, innanzitutto essere consapevoli di quello che sta succedendo. Questa è una cosa importante, essere consapevoli di quello che sta succedendo. Quando vediamo un comportamento arrogante, ci rendiamo conto, capiamo che l'altra persona sta utilizzando una strategia con un obiettivo: elevarsi al di sopra della comunicazione. Lo può fare per mille modi, perché uno si comporta in maniera arrogante o perché è abituato a farlo, quindi ha un trascorso familiare o un trascorso comportamentale, lo vediamo, vuol dire, spero, cioè non è che devo fare nomi, no? La televisione è piena, o anche i reel sono pieni di personaggi che usano l'arroganza, perché quantomeno quando fai casino, quando ti mostri arrogante, cazzo, qualcuno ti valorizza, no? Qualcuno ti ascolta, ti dà considerazione. L'altra cosa è perché magari ti comporti in maniera arrogante perché sei in difetto e non vuoi ammettere di aver sbagliato. Spesso le situazioni sono così, cioè l'arroganza viene mascherata da sicurezza, da forza. In realtà è una maschera bella e buona, perché in buona sostanza tu usi esasperi la forza, esasperi con la grinta, esasperi con la rabbia o con il casino, qualche cosa che in realtà non sei in grado di sostenere, no? E quindi se io faccio il gioco, io ti dimostro di essere più forte, tu non vai a vedere dove io sono in difetto, non hai il coraggio di andare a vedere dove io sono in difetto. Quindi è una forma tante volte di insicurezza, quella dell'arroganza, no? E questo lo capiamo tutti, lo sappiamo tutti. E perché è per quello che ti dicevo, devi essere assolutamente allenato, ed è un allenamento da fare, a non entrare nel gioco dell'arroganza. E come si fa a non entrare? Interrompendo lo schema. Lo so che sono ripetitivo, però è un tema importante per me. Interrompendo lo schema. Allora, l'altro giorno suggerivo a una ragazza che mi parlava di una situazione che viveva nel lavoro. Diceva: io ho questo capo che è arrogante, cioè, ma non solo come è arrogante con tutti, no? Cioè, questo atteggiamento non si rende conto, o forse se ne rende conto, ma non gliene frega niente, sta sulle palle al mondo, okay? E io subisco perché da un lato lo prenderei a testata in bocca, non potendolo fare subisco e abbasso la testa, quando mi piacerebbe invece agire in maniera differente. E faccio, lo accetti un suggerimento? Mi fa assolutamente sì, benissimo. E faccio, però se lo accetti, allora è provato che funzioni, no? Te lo dico, premessa, è una cosa abbastanza coraggiosa da fare, ok? Ma è appurato che funzioni, e funziona perché chi l'ha fatto sa che funziona, io l'ho fatto, se ti fidi di quello che ti sto dicendo, io l'ho fatto e funziona nel 90%, nel 99% dei casi. Okay? Quando ti ritrovi ad avere a che fare con una persona che vedi che sta cominciando a usare un atteggiamento che va sopra le righe, lo guardi negli occhi, ti mantieni calma, ho detto, ti mantieni calma, e la prima cosa che fai, mentre questa sta parlando, lo guardi, è come se lo guardassi in maniera più intensa, no? Come se ti avvicinassi a guardarlo e il momento in cui lui sta parlando in maniera forte, tu gli dici, scusa un secondo, scusa un attimo, guarda che è una cosa tra i denti, mi hai ascoltato bene? Nel momento in cui questa persona parla e quindi comincia a esasperare il suo modo di comunicare, ti avvicini quasi incuriosita, gli ho detto, e anche se non ce l'ha, perché ovviamente non avrà la cosa nei denti, e dici, scusa un secondo, guarda che hai una cosa nei denti, e fai il gesto, no? Come se tu stessa ti dovessi pulire dove, no? Fai vedere dove ha la cosa nei denti. Questa cosa qui, questa azione paradossale, porta, quindi interrompe lo schema, interrompe il modello comportamentale, perché in quella circostanza, ovviamente devi farlo bene, in quella circostanza la persona, soprattutto non quando è ovviamente al 100% lo sfogo, quando sta per iniziare, la persona dovrà pulirsi, no? Perché sai, nell'immagine di una persona che sta urlando e ha lo spinaccio nei denti è un po' ridicolo, no? Tu che gliel'hai fatto notare, di fatto è come se gli facessi notare qualche cosa di ridicolo che distoglie la tua attenzione in quello che l'altra persona ti sta dicendo. Quindi gli ho detto, questa è la parte più superficiale, quindi se hai il coraggio, e è un rischio ovviamente, ma se hai il coraggio di farlo, fallo, perché è divertente. Cioè tu di fatto è come se dicessi, guarda, io ti ascolterei volentieri, c'è questa cosa che mi sta distraendo, la puoi togliere, poi puoi ricominciare a dirmi quello che mi stavi dicendo, no? Quindi gli dici, guarda che c'è questa cosa nei denti, lui si pulirà, farà qualche cosa, poi è facile che riprenderà, ma questa interruzione di schema ha creato amnesia con il modello linguistico, il modello comportamentale che stava adottando prima. E quindi quando riprenderà, perché a quel punto tu lo inviterai a riprendere in maniera assertiva, scusami, ti ho interrotto, mi stavi dicendo, sarà molto difficile che questa persona riesca a riprendere il tono, tra virgolette, arrogante con il quale aveva iniziato, ok? E questa banale tecnica, tra virgolette, comunicativa, mentale, è una delle più efficaci e agisce in superficie, cioè non entra nel merito. Tu semplicemente interrompe, è come se arrivasse la telefonata quando una persona è concentrata su qualche cosa, è come quando tu stai parlando con una persona e ti arriva qualcun altro a interrompere la vostra conversazione, no? Di fatto tu stai togliendo la puntina dello stato d'animo, del disco che stava proiettando quel tipo di stato d'animo, in questo caso arrogante, okay? Quindi ti ho detto, se ti fidi, prova, vedi cosa succede. E la stessa cosa lo dico a te che mi stai ascoltando, non pregiudicare, perché questa è una delle tecniche più semplici, più superficiali, lo dico, è molto banale, ma ti stupirai della sua efficacia. Ovviamente può essere fatta in diverse situazioni, non per forza solo con l'atteggiamento arrogante, ma con l'atteggiamento arrogante è divertentissimo, perché tu di fatto cosa fai? È come se tu ridicolizzassi una sorta di scramble, no? È una sorta di strapazzamento del modello comportamentale che questa persona sta facendo. E con l'interruzione di schema tu non solo interrompi il suo schema, ma vai in guida, perché è come se gli dicessi: aspetta, togli quella cosa lì, ecco, adesso ti do il permesso di poter ricominciare, no? È come se tu il metamessaggio che dai è: sono io che ti sto dando il permesso di, no? Ovviamente ti mantieni calmo, la chiave è non entrare con uno stato d'animo alterato, ma mantenerti calmo. Questa è la parte più superficiale. L'altra strategia, un po' più profonda, no? Quindi che richiede sicuramente un confronto con la persona, richiede un atteggiamento adulto. Come ti dicevo prima, di solito una persona che si pone in maniera arrogante non comunica in maniera adulta, comunica in maniera genitoriale normativa, ok? Quindi come se o un atteggiamento molto autoritario, molto, molto dittatoriale, e di solito una comunicazione del genere è capace solo di gestire o un atteggiamento bambinesco, e cioè qualcuno che subisce, oppure si trova ad avere a che fare con qualcuno che si mette sullo stesso piano, quindi creando un conflitto. Anche qui noi vogliamo allenarci a interrompere uno schema in maniera un po' più profonda, cioè di fronte non hai un bambino, di fronte non hai uno che va allo scontro, di fronte hai una persona adulta e matura, e quindi con l'essere adulto, il mio essere adulto, il mio essere maturo, ti faccio capire, ti dico che questo modo che hai di fare a me non va bene. E dici proprio così, in maniera calma. La chiave è questa. Nel momento in cui ti trovi a che fare con una persona che usa un tono di voce troppo alto e usa delle parole poco appropriate al tipo di conversazione che state avendo e lo stato d'animo alterato, la cosa importante è questa. Ti mantieni calmo, il più calmo possibile, e dici: guarda, ti chiedo una cortesia, nota le parole che sono importanti, ti chiedo una cortesia, io ti voglio ascoltare, però questo tipo di atteggiamento con me non funziona, per cui mi rendo conto che se tu mi comunichi in questo modo anch'io mi altero e non voglio alterarmi, perché voglio capire bene quello che tu mi stai dicendo. Nota questo passaggio, non comunicarmi così, perché se no, no, non è una minaccia, gli fai capire, se hai ascoltato le mie parole, gli fai capire esattamente questo: ti chiedo la cortesia di non usare questo tono perché mi rendo conto che mi mette in difficoltà, siccome voglio capire bene, io voglio mettermi, creare una condizione, un ponte di comunicazione di un altro tipo, quindi ti chiedo la cortesia di non usare questo tono. Se in questo momento non è possibile, me ne vado, okay? E parliamo in un altro modo, parliamo in un altro momento, ok? Potresti dirmi: ma questo lo fa incazzare molto, ancora di più. Certo, ma è ovvio che lo fa incazzare molto di più. Perché? Perché l'incazzo, cioè la rabbia, è l'emozione che è l'unica emozione che è in grado di padroneggiare, di gestire. Tu semplicemente gli stai comunicando in maniera verbale, in maniera molto calma: io voglio stare qua, ma sto qua solo se ci parliamo in un modo diverso. Solo quando siamo calmi, solo quando ritorniamo a uno stato d'animo un po' più equilibrato, sia te che io, cioè non è che tu dici solo quando tu ti calmi, no, siccome in questo momento lo stato d'animo non è dei migliori per arrivare a una soluzione, per arrivare a un punto d'accordo, io non sto a questo gioco, non sto a questo comportamento, non mi va di urlare, non mi va di arrabbiarmi, non mi va di farti arrabbiare, e quindi io vado via. Se invece vuoi che rimanga, per favore adotta un altro modo di comunicare. Dopo, se lo fai bene, se lo fai in una maniera adulta, se lo fai con delle parole come ti ho descritto, mantenendoti calmo, ti renderai conto che la persona, tu inviti la persona, guidi la persona a passare da un atteggiamento genitoriale, dittatoriale, a un atteggiamento adulto, maturo. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo, ok? Però, naturalmente, questa cosa qui ti consente di guidare la comunicazione. E ti faccio vedere un beneficio. Quando arrivi a fare questo, quindi quando questa persona si calma e noti da parte sua l'impegno di comunicare con te in un'altra maniera, discutete di quello che dovete discutere in maniera adulta, alla fine se utilizza una strategia molto importante, rinforza questo suo cambiamento, fai in modo, ringrazialo, fagli notare che questo modo di comunicare con te ha funzionato, che è stato bravo, che lo ringrazi per il fatto che hai comunicato in questa maniera qua. Questo creerà un precedente, cioè setterà un frame, no? Una cornice nella testa di questa persona, e da lì in poi saprà che con te, se vuole comunicare in un certo modo, dovrà avere un certo tipo di atteggiamento. Questo ti porta in guida, questo ti porta a entrare nella testa di questa persona in una maniera diversa. Saprà che comportarsi con te, se vorrà avere a che fare con te, dovrà impegnarsi per comunicare in un modo differente rispetto a quello che era abituato a fare. Ok? Anche qui mi rendo conto che è un argomento importante e ti invito davvero ad ascoltarlo bene e ad allenarti, soprattutto se sei uno di quelli che non accetta, come me in passato, sei uno di quelli che nel momento in cui c'era l'arroganza, no basta, è sfida, no, è una sfida a perdere, non si vince niente, soprattutto se sono persone con le quali comunque abbiamo a che fare tutti i giorni, se sono persone importanti nel senso ruotano nel nostro ambiente, no? Tutti i giorni. Fai in modo di andare in guida, fai in modo di settare, di creare delle cornici di comunicazione basate sul rispetto e basate ovviamente su una comunicazione adulta. Naturalmente ci vuole allenamento, ok? Se vuoi un libro molto carino che ho scritto tempo fa, che ti può aiutare sulla comunicazione, ti invito a comprare, se non l'hai ancora fatto, a rileggere, se l'hai già letto, il mio libro Oltre la PNL. Ok? Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questione di Fava.